Newsline Sera.
18.46, allora la notizia la sapete, naturalmente c'è fumata bianca al Vaticano, quindi è segno che i 133 cardinali uniti al conclave hanno scelto il nuovo pontefice. Naturalmente si attende il nome del nuovo papa, appena arriverà ve lo daremo e cercheremo di commentare anche in tempo reale la notizia. Nel frattempo andiamo avanti con le altre notizie della Newsline e segnatamente cominciamo con i lavori di Publiacqua. Sul nostro sito trovate la mappa e tutte le informazioni utili per il prossimo fine settimana. Perché? Perché praticamente dalle 24 di venerdì 9 maggio fino alla mattina di domenica 11 maggio ci saranno i lavori per il raddoppio della cosiddetta autostrada dell'acqua. Il territorio interessato ai lavori è stato suddiviso da Publiacqua in tre zone a seconda dei disagi che si paventano: rossa, dove ci saranno numerosi dagli abbassamenti di pressione fino alla mancanza totale di acqua; arancio, un po' meno pesante; e gialla. Questo appunto è seconda delle zone in cui vi trovate. Vi rimando naturalmente alle informazioni che trovate sul sito di Publiacqua e anche sul nostro sito. Comunque sono interessati circa 350.000 residenti in 10 comuni tra Firenze, Prato e Pistoia. Questa mattina abbiamo sentito Nicola Perini, presidente di Publiacqua.
Consideriamo di poter concludere i lavori nel tardo pomeriggio per riniziare a riversare nella rete i 400 litri al secondo che necessitano tutti i territori che prima ho ricordato. Per cui evidentemente noi riteniamo che con questo intervento, che riguarderà circa 350.000 abitanti del nostro territorio, inizieranno le prime criticità nella notte tra il venerdì e il sabato, in particolar modo dovuta al fatto, come ricordavo, di una riduzione della portata dell'acqua e una riduzione della pressione, per cui i primi ad essere interessati saranno coloro che abitano nei piani alti delle zone rosse e anche quelle arancioni, e la pressione non consentirà a tutti di avere l'acqua. Evidentemente questo disagio i cittadini lo avranno nelle prime ore del sabato, noi riteniamo fino alle prime ore della domenica, per cui è un disagio che riguarderà esclusivamente, noi ci auguriamo, la giornata del sabato, mentre già nelle prime ore della domenica molte delle criticità dovrebbero essere risolte.
Ecco, questo per quanto riguarda Publiacqua. Comunque l'invito naturalmente accorato è quello di trovare tutte le informazioni del caso e prendere le contromisure qualora ne abbiate bisogno. La cronaca: è stata depositata la relazione dell'autopsia sul corpo di Matin Mubakir, il ragazzo di Certaldo di 17 anni ucciso per errore lo scorso 29 dicembre a Campi Bisenzio dopo una serata in discoteca. Domani intanto ci sarà l'incidente probatorio del super testimone già minacciato dagli amici degli indagati. I dettagli da Sandra Salvato.
Una coltellata al cuore arrivata dopo un'aggressione brutale con calci e pugni. L'esito dell'autopsia su Matin Mubakir, eseguita dal medico legale Susanna Gamba su disposizione del PM Antonio Natale, non lascia dubbi sull'efferatezza del gesto per mano di un gruppo di ragazzi italiani in attesa di giudizio dietro le sbarre. Francesco Pratesi, 18 anni, Denis Mehmeti, 20, Ismaila Rusi, 22, Denis Alexander Fakani, 20, e Diego Vozza, 18 anni. Mati è stato colpito da 5 pugnalate tra zona lombare, fronte e torace. Una, riferisce la relazione autoptica, ha reciso completamente una porzione del cuore con conseguente inarrestabile emorragia, arresto cardiaco. La morte è arrivata senza neppure avere il tempo di difendersi. L'accanimento su un ragazzo scambiato per un altro del posto, reo di aver rubato una sigaretta elettronica nell'estate precedente. Morire per sbaglio, per una sigaretta, è quello che è accaduto lo scorso 29 dicembre fuori dalla discoteca Glass Globe di Campi Bisenzio. Mati è stato individuato dal branco, inseguito per una lezione. Tutto questo mentre il giovane di Certaldo urlava: non sono io, lasciatemi, vi prego. Poi il tentativo disperato di scappare su un bus che non lo ha mai riportato a casa, perché è arrivato l'ultimo offendente, quello letale.
Il TAR del Lazio ha dato ragione alle regioni sulla questione del payback sanitario, ovvero la quota di profitti che le aziende farmaceutiche devono stornare a favore delle ASL che abbiano superato determinati tetti di spesa. Sulla legittimità del payback si era già pronunciata il luglio scorso la Corte Costituzionale. Ora questa sentenza conferma la legittimità dell'operato delle regioni che hanno iscritto a bilancio i fondi relativi al payback del triennio 2015-2019, come peraltro prevedeva la legge varata dal governo Renzi, cui decreti attuativi però sono stati prodotti dal governo Draghi. Si apre ora la questione degli anni successivi, cioè quelli dal 2019 ad oggi, che potrebbe portare nelle casse della regione toscana qualcosa come 600 milioni di euro. Protestano le case farmaceutiche che parlano di sentenza politica. Sentiamo il commento dell'assessore alla sanità della regione toscana, Simone Bezzini.
No, le sentenze si rispettano, perché non mi sembra che in un paese, diciamo, dove vige lo Stato di diritto, diciamo, quando un tribunale si pronuncia, diciamo, come dire, le sentenze si possono condividere o non condividere, ma vanno rispettate. Qui c'è già un pronunciamento del massimo organo giurisdizionale del nostro paese, la Corte Costituzionale, c'è un pronunciamento del TAR, c'è una legge nota dal 2015. Insomma, ci sono tutta una serie di elementi che a questo punto richiedono che la legge deve essere rispettata. Tutti i soggetti, a partire dal governo e poi le regioni, devono rispettare la legge. Quindi, come dire, determinare il payback, determinare le condizioni per l'iscrizione al bilancio, determinare le condizioni per l'incasso. Poi sappiamo che questa situazione è maturata ormai in un decennio, può produrre effetti pesanti sulle imprese, e nella concretizzazione di queste azioni si può ragionare sicuramente di misure di mitigazione. Lo ripeto, le regioni sono a disposizione per ragionare anche di questo, però ovviamente qui serve un'altezza del governo. Io so che questa è una partita complessa, questo governo deve dimostrarsi all'altezza, convochi le regioni, convochi le aziende e in tempi brevi, perché ormai siamo in ritardo, ci sono delle leggi che, ripeto, vanno rispettate e quindi vanno attuate, il governo convochi un tavolo e si trovi un equilibrio che contempli le previsioni normative, la tenuta dei bilanci regionali dove devono affluire le risorse, diciamo, del payback, ma anche misure di mitigazione, diciamo, che dell'impatto sulle imprese, perché noi vogliamo rispettare anche il sistema produttivo e l'occupazione che questo genera.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
18:54, siamo ancora in attesa di conoscere il nome del successore di Papa Francesco. Naturalmente, qualora arrivasse durante la newsline, ve lo daremo in tempo reale. Il decreto sicurezza del governo, a proposito del tema sulla pena per le donne in gravidanza con figli piccoli, è un provvedimento securitario come tanti altri provvedimenti securitari che servono a creare un'immagine di un governo forte, non corruttibile, di un governo che lotta contro il crimine. Le donne detenute con bambini in Italia sono oggi appena 11. Così il garante dei detenuti della Toscana Giuseppe Fanfani, a margine della presentazione del progetto Madri Fuori per la dignità e i diritti delle donne condannate e dei loro figli. Domenica si svolgerà un presidio a Firenze in via Margara dalle 10 alle 12, proprio per contestare ciò che è contenuto nel DL Sicurezza, laddove si toglie l'obbligo di rinvio dell'esecuzione della pena per le madri. Sentiamo Fanfani e Denise Amerini, responsabile CGL nazionale dipendenze, carcere e società della regione, intervistate da Sandra Salvato.
Questa iniziativa è fondamentale per rilanciare l'attenzione su un problema amplificato, terribilmente amplificato in termini di negazione di dignità delle persone dal nuovo provvedimento legislativo, nella parte in cui toglie il rinvio obbligatorio della detenzione carceraria per le donne che siano incinta o che abbiano figli con un'età inferiore a un anno, estendendo il principio generale della discrezionalità del magistrato, che già era presente per le donne con figli fino a 3 anni di età. Questo è il primo aspetto che non troviamo accettabile: finché il bambino ha un anno, farlo crescere all'interno di un carcere non è utile, ma neanche dignitoso, né per lui né per la mamma.
Vogliamo con forza denunciare la crudeltà di un articolo di questo tipo che costringe in carcere in condizioni assolutamente non rispettose del primario interesse del fanciullo, ma anche della necessità per la madre di provare a esercitare la sua genitorialità nella maniera più serena e più compiuta possibile, perché il carcere non è un luogo dove questo si possa realizzare. L'aver detto che la detenzione avviene negli ICAM invece che nelle carceri non cambia assolutamente il nostro giudizio, perché gli ICAM continuano ad essere strutture penitenziarie a tutti gli effetti.
Allora, nel frattempo, per ingannare l'attesa, per così dire, l'attesa naturalmente per il nome del nuovo pontefice, potreste farmi sapere se questa vicenda del nuovo papa vi appassiona o no e perché? Allora, 342-8104-111, fatemi sapere se è una cosa che interessa anche gli ascoltatori di Controradio, oppure, come dice qualcuno, si sta facendo troppo puzzo, per usare un po' un'espressione, come dire, giornalisticamente corretta. 342-8104-111. Intanto vi dico le parole di Fanfani, il garante dei detenuti della Toscana. Hanno generato la reazione da parte di Fratelli d'Italia, segnatamente dell'eurodeputato di Fratelli d'Italia Francesco Torselli, che ha detto: non mi sorprendono le parole sgarbate, istituzionalmente poco eleganti, del garante toscano ai detenuti nei confronti del sottosegretario Delmastro. Infatti Fanfani aveva criticato per l'appunto Delmastro. D'altronde, dice Torselli, Fanfani non svolge solo il ruolo di garante, fa politica, per di più con toni demagogici. Questo quanto ha detto Torselli. Stanno arrivando dei messaggi relativi alla questione papa. Allora vediamo, il primo ci dice: viva Papa Enzo Ghinazzi. Enzo Ghinazzi, che Pupo, ok. Papa Pupo è un po' azzardato. Altro messaggio, vediamo. Stefano ci dice: sì, ci appassiona, spero sarà Francesco II per un mondo migliore. Stefano da Ravenna, ma ci ascolti da Ravenna, Stefano? Oppure sei un ravennate trapiantato a Firenze? Facci sapere, poi c'è un breve messaggio audio. Lo mandiamo? Dai, mandiamolo, vai.
Niente, ma niente, assolutamente niente. Ciao.
Ecco, beh, viva la sincerità. Daniela ci dice che non gli interessa. Beh, intanto ci sono delle immagini a Piazza San Pietro piena di entusiasmo, con le bandiere della Spagna che sventolano, ma al momento il nome del pontefice non c'è. Il portoghese Antonio Luís Santos da Costa, presidente del Consiglio europeo, è intervenuto invece all'Istituto europeo di San Domenico di Fiesole durante l'incontro dedicato alla sicurezza in Europa, è un'epoca di incertezza. Con lui, tra gli altri, la sindaca di Firenze Sara Funaro, la presidente del comitato delle regioni dell'Unione Europea l'ungherese Cata Tiutto e i massimi rappresentanti dell'Università Europea. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Il presidente del Consiglio d'Europa Antonio Costa cita nel suo discorso all'Istituto Universitario Europeo Giorgio La Pira ed Antonio Gramsci, poi dice: dobbiamo costruire una difesa europea autentica. Nell'attuale contesto la pace senza difesa è un'illusione. Nei prossimi anni Berlino potrebbe arrivare a spendere in difesa più di 500 milioni di euro, oltre la metà della soglia fissata per l'intera Unione Europea. Una riforma costituzionale storica consente infatti a Berlino di indebitarsi senza alcun limite per il riarmo. Osservatori ed analisti europei dicono a questo proposito che il riarmo europeo alla fine non sarà affatto comunitario, ma sarà soltanto per chi se lo può permettere, cioè per la Germania. E sull'allargamento dell'Unione Europea Costa ha detto: il Consiglio Europeo è chiaro, dobbiamo essere pronti ad accogliere nuovi membri come l'Ucraina, Moldavia e Balcani occidentali. Poi annuncia: dopo questo incontro visiterò Leonardo, attore fondamentale per la nostra sicurezza comune. Dunque anche Costa conferma che siamo di fronte a un cambio di paradigma a Bruxelles, dove per decenni la spesa militare non è stata neanche menzionata. Non a caso il comparto della difesa in borsa vola da mesi, le azioni Leonardo segnano il più 73% dall'inizio dell'anno e più 50% soltanto nell'ultimo mese. Nel frattempo l'intelligence tedesca ha classificato l'AfD come un'organizzazione di estrema destra, non compatibile con l'ordine democratico, il secondo partito più votato in Germania, che potrebbe presto andare al governo in un paese armato fino ai denti. Possiamo sentirci davvero più sicuri?
Corri per Michela, ottava edizione. Domenica 18 maggio, corri con noi contro la violenza alle donne. Partenza alle 9.30 dal giardino Michela Noli in via Torcicoda a Firenze. Info su corripermichela.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto al centro antiviolenza Artemisia con il contributo di Toscana Aeroporti.
Tu pensa a studiare. Ai libri scolastici ci pensa la Regione Toscana. Frequenti una scuola secondaria di primo o secondo grado e hai un ISEE fino a 15.800 euro? Con libri gratis la Regione Toscana, nell'ambito del progetto Giovani Sì, eroga un contributo all'acquisto della dotazione libraria necessaria per l'anno scolastico 2025-2026. Scopri l'intervento su www.regione.toscana.it/libri gratis. Regione Toscana, il diritto di studiare. Intervento finanziato dal PRFSE Plus 2021-2027.
Attenzione, rinnoviamo l'autostrada dell'acqua. Dalle ore 24 del 9 maggio e fino alla mattina dell'11 maggio, abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua interesseranno 10 comuni, tra cui Firenze e Prato. Per info sulle zone coinvolte e aggiornamenti, vai su publiacqua.it e segui i canali social dell'azienda.
Controradio.
City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Allora, come avete sentito dal break, abbiamo deciso di dare un segno anche noi, in vista peraltro di domani, l'iniziativa L'Ultimo Giorno di Gaza, che abbiamo presentato qualche giorno fa, una mobilitazione collettiva transeuropea per dare il messaggio del basta, cioè non si può andare avanti così con una popolazione massacrata da mesi, con scene davvero devastanti a cui purtroppo ci costringono quasi ad abituarci, no? E allora no, basta, è una cosa che non vogliamo più sopportare, quindi abbiamo creato questo fil rouge che vi accompagnerà nei prossimi giorni per tenere desta l'attenzione sulla questione di Gaza. Quindi vi faremo sentire voci, vi daremo conto delle iniziative. Peraltro, come sapete, siete nostri ascoltatori, in realtà noi abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti della vicenda. Certamente la questione di Gaza noi almeno non la scopriamo oggi, però è il momento forse di fare qualcosa di più tutti, no? Per quello che è possibile, per riuscire a quantomeno a dire come è successo come purtroppo non è successo in altre epoche della storia, non in mio nome, no? Quindi una cosa che ci serve anche per affermare la netta divergenza rispetto ad un pensiero normalizzatore che ha quasi dominato i mass media nel corso di questi mesi. Ripeto, non ci ha riguardato, perché per quanto possibile noi abbiamo sempre cercato di dare informazione in maniera corretta, naturalmente, però stando dietro a quello che accadeva. Peraltro, quello che accade è anche il fatto che all'uscita del presidente Costa, sentivamo prima il servizio di Raffaele Palumbo, all'Istituto Europeo c'è stata la protesta di un gruppo di studenti dell'Istituto Europeo che hanno gridato Free Palestine, stigmatizzato il silenzio dell'Europa su quanto sta accadendo nella striscia di Gaza, silenzio peraltro mantenuto anche durante l'incontro con Costa. Il suo discorso non ha fatto nessun cenno alla questione. Costa, che poi nel pomeriggio è stato in visita allo stabilimento della Leonardo parlando di riarmo europeo, Insomma, questo è il clima, no? Manifestazioni promosse per domani, come dicevamo, in adesione alla rete Pace e Disarmo dal Forum per la Pace Versilia, relativamente alla questione Gaza, la prima alle 12 a Torre del Lago con partenza dal distributore Kuwait sull'Aurelia in direzione Pisa, la seconda via Reggio con partenza alle 18 dalla chiesetta del Porto. Sentiamo Maria Amelia del coordinamento del forum.
Cosa ci ho finito? La situazione della Palestina, Gaza, ma anche Cisgiordania è veramente insopportabile. Lasciamo stare tutta la storia, noi sappiamo quanti sono i decenni di oppressione per la Palestina, ma ora di fronte a questo genocidio, a questa strage, non si può dire guerra, non si può dire guerra. Noi sentiamo che non si può stare zitti, soprattutto di fronte alla complicità dei governi occidentali, compreso il nostro. Bisogna superare il senso dell'impotenza. Bisogna veramente pensare che è importante ogni piccola cosa che possiamo fare. Noi vogliamo scendere in piazza per gridare non solo la nostra solidarietà al popolo palestinese, ma per gridare anche ai nostri governi, al governo italiano, al governo dell'Europa, alla Commissione Europea, cioè al Presidente della Repubblica, al Parlamento Europeo, che cessino questa complicità. E noi ci ricolleghiamo appunto all'appello della rete Pace e Disarmo, che chiede appunto la fine di questa complicità e di riconoscere fino in fondo i diritti del popolo palestinese.
Noi intanto ringraziamo Matteo che al WhatsApp 342-8104-111 ci ha mandato la locandina dell'iniziativa che ci sarà a Poggibonsi dopodomani, 10 di maggio, concentramento in piazza Matteotti alle ore 17, no al riarmo, no al genocidio. Buonasera invece a Francesca Annetti che è responsabile Medio Oriente per quello che riguarda i COSPE. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti e a tutti.
Grazie a lei. Con Francesca Annetti vogliamo parlare di questo appello, 55 organizzazioni che operano nel territorio palestinese occupato, le nuove misure israeliane di registrazione dell'ONG internazionale rappresentano una grave minaccia per le operazioni umanitarie e il diritto internazionale. Cosa succede, Annetti?
Sì, esatto, appunto, ci sono in atto delle richieste di nuove procedure, sono entrate adesso in vigore il 9 marzo delle nuove linee guida per richieste appunto da Israele per la registrazione delle organizzazioni internazionali, delle ONG internazionali che lavorano appunto nel territorio palestinese, e questa nuova procedura di registrazione, oltre appunto al fatto che richiede anche alle organizzazioni già registrate di riniziare il processo sotto i nuovi criteri, ha appunto apportato dei nuovi requisiti che rappresentano una gravissima minaccia appunto per l'operatività delle organizzazioni. Questo perché vengono richieste lo scrutinio che viene fatto sulle organizzazioni, anche uno scrutinio che va a esaminare e a proibire la possibilità delle organizzazioni di denunciare le violazioni dei diritti che avvengono in questo momento e purtroppo da decenni in Palestina. Per fare un esempio, degli esempi appunto, fra i nuovi criteri viene richiesto alle organizzazioni di non aver per esempio supportato il boicottaggio di Israele negli ultimi 7 anni, non solo come organizzazioni pubblicamente, ma anche qualsiasi membro dell'organizzazione, operatore, anche se paradossalmente per esempio è una persona che lavora per un'organizzazione ma dall'altra parte del mondo. Altri criteri sono appunto non aver richiesto o denunciato appunto le violazioni dei diritti, e se questo non bastasse, tra i criteri appunto viene aggiunto che comunque si deciderà caso per caso. Quindi questo rappresenta appunto per noi una gravissima violazione, perché si costringe a scegliere fra rimanere lì per fornire servizi appunto e assistenza a una popolazione in questo momento in grandissimo bisogno. Ricordo anche su questo che per il diritto internazionale Israele, essendo la potenza occupante, è in realtà il responsabile unico e principale appunto della fornitura di questi servizi, o appunto denunciare la violazione dei diritti di cui invece la popolazione palestinese è appunto titolare.
Ma mi piace molto, ovviamente ironico questo, comunque poi alla fine decidiamo caso per caso, come per dire,
esatto,
cioè, alla fine decidiamo noi, no, e si ride per non disperarsi, no, perché naturalmente la questione è veramente come potrebbe oltre ogni immaginazione, no, nel senso che di orrori purtroppo in questi anni ne abbiamo visti tanti, ma forse mai come in questo momento, no, cioè l'accanimento è tale tanto che lascia quasi impotente di fronte alle immagini che vediamo, che sono già immagini filtrate, no, rispetto a quella che è la realtà vera sul campo. Avevate mai vissuto lì in Palestina o altrove, visto che operate in tanti contesti di difficoltà estrema, una situazione del genere come COSPE?
No, devo dire che una situazione di questa gravità è assolutamente la prima volta che ci assistiamo, e rappresenta appunto un gravissimo precedente che apre appunto purtroppo altri, la possibilità, insomma, che altri seguano questo gravissimo, gravissimo esempio.
Grazie Francesca Annetti e COSPE, buona serata.
Grazie,
e buon lavoro a voi.
Grazie.
Centro Pecci Books, leggere il presente. Giovedì 8 maggio alle 18, Osvaldo Danzi presenta Il lavoro trattato male. Attraverso titoli e articoli, dichiarazioni imbarazzanti di imprenditori, dati e numeri inesatti, offerte di lavoro assurde, Osvaldo Danzi racconta le incoerenze del mondo del lavoro del nostro paese, proponendo soluzioni sulla base di esperienze ed esempi virtuosi, ignorati però dall'informazione di massa. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info Centro Pecci. Nuovo appuntamento con Centro Pecci Night. E se ci entrassi dentro? Venerdì 9 maggio, apertura straordinaria delle mostre, oltre a incontri, performance e musica sperimentale. Alle 19.30 la performance di Luca Scarlini dedicata alla mostra di Peter Ujard. Alle 21 Dentro l'opera con il direttore Stefano Collicelli Cagol. Alle 21.30 il concerto di Felice Atkinson a cura di NAB Project Space e U Sounds. Alle 22.30 la performance Manifestus, primo studio di Jacopo Ienna a cura di King Caleri. Info centropecci.it.
Torna naturalmente San Donato, Eco Festival nel Borgo. Sabato 17 e domenica 18 maggio il Borgo di San Donato in Poggio ti aspetta con tanti eventi dedicati all'ecologia e alla sostenibilità. Mercatino di produttori e artigiani locali, clean up, passeggiata naturalistica, laboratori per bambini, spettacoli, talk con le associazioni, musica dal vivo e tanto altro. Naturalmente San Donato, Eco Festival nel Borgo. Sabato 17 e domenica 18 maggio a San Donato in Poggio, Barberino Tavarnelle. Info sandonatoinpoggio.it. L'evento è realizzato con il contributo di CESBOT, Comune di Barberino Tavarnelle e Chianti Banca.
Libera, la stagione 2024-25 del Teatro Metastasio di Prato. Info, programma completo e biglietti su www.metastasio.it.
Antigone in Amazzonia di Milo Rau, la tragedia Sofoclea come metafora per denunciare le violente devastazioni e gli scollamenti causati dallo Stato moderno. In scena la realtà dello Stato brasiliano del Pará, dove le foreste bruciano a causa del capitalismo. Da giovedì 8 a domenica 11 maggio al Metastasio. Controradio.
Allora, abbiamo il nome del Papa, il Cardinale Prevost è il nuovo Papa, il successore di Papa Francesco. Buonasera e grazie di essere con noi, a Domenico Mugnaini che è il direttore di Toscana Oggi. Ciao Domenico, buonasera.
Ciao Domenico, buonasera anche a te, a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
Immagino la tua emozione da direttore del quotidiano della Curia Fiorentina.
Un annuncio che per molti è una sorpresa, anche se negli ultimi giorni il nome di Prevost era cresciuto molto, e non lo dovrei dire, ma era il nome che io avevo previsto come uno dei più papabili, anzi il più papabile.
Addirittura. Ma puoi aiutarci a fare un ritratto, no? di Prevost?
Te lo faccio brevemente dicendo che non è un cardinale americano, perché è americano, ma con origini che lo hanno portato un po' in tutto il mondo, e se vogliamo è un successore ideale di Papa Francesco, perché è considerato anche molto latinoamericano, essendo stato tantissimo in Perù.
Cosa ci possiamo aspettare, secondo te? Da quello che mi sembra di capire, per quello che abbiamo letto, è un po' un centrista, no? Viene detto, cioè tra i conservatori e i progressisti.
No,
è proprio così?
Allora, no, io non vorrei usare queste tipologie di. Che spesso e volentieri giustamente usiamo noi giornalisti. È un cardinale che riassume in sé varie anime della Chiesa, e forse, e questo è giusto anche dirlo, è il cardinale americano meno vicino a Trump. E anche questo è significativo.
Questo è significativo, certamente. Esatto. Ha scelto il nome di Leone XIV.
Sì,
che scelta è?
Papa Leone XIII è stato un papa molto importante per la Chiesa, anche per la Chiesa italiana, soprattutto. Per cui ricordiamo la sua encilga e il suo impegno per la politica. Insomma, credo che questo sia davvero un segnale importante. Stiamo vedendo le foto di Prevost in televisione, e ora sentiamo le sue parole.
Ora ti lasciamo al tuo lavoro. Un'ultima battuta, Domenico. Cosa ti aspetti tu dal nuovo pontefice, e cosa vorresti aspettarti?
Vorrei aspettarmi che proseguisse sulla linea di Papa Francesco, sicuramente, con un'attenzione in più anche alle chiese particolari, compresa la Chiesa italiana.
Grazie, Domenico Mugnaini, direttore Toscana Oggi. Buona serata,
grazie,
buon lavoro a te.
Buona serata a voi.
E allora, visto, ce l'abbiamo fatta, sono un po' emozionato perché è un momento storico. Ho detto il nome del Papa in onda in diretta, mi sento un po' Niccolò Carosia, come si chiama. Vabbè, a parte tutto, no? Allora, ridiamo la notizia: Cardinale Prevost, no Papa, Robert Francis Prevost, statunitense, ma come ci diceva Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi, ha girato molto, insomma, è stato molto anche in Sud America. Il nome scelto al Papa, Leone XIV. Abbiamo fatto un primo commento a caldo, poi ci sarà tutto il modo di analizzare, di fare, immagino, anche un popolare network, tutte le considerazioni del caso. Intanto fatemi sapere che ne pensate. 342-8104-111. Ci aveva scritto precedentemente Paolo che ci diceva da assolutamente laico ed ateo dico che comunque si tratta di una figura di assoluta importanza che può condizionare la vita di tutti, soprattutto di noi italiani. Questo in riferimento in generale alla questione Papa. Allora, per quanto riguarda invece le altre notizie, c'è un ricco calendario di appuntamenti e il restauro del San Michele Arcangelo che abbatte il drago, una, un dipinto di Piero del Pollaiolo. Sono queste le iniziative per celebrare i 100 anni al Museo Bardini di Via De Renai a Firenze. Stefano Bardini, morto nel 1922, donò la sua collezione antiquaria ed artistica alla città di Firenze con un lascito testamentario insieme al palazzo di Piazza dei Mozzi, nel quale era esposta la collezione, e palazzo che era già adibito a showroom da parte di Bardini, e che il comune ristrutturò, aprì al pubblico come museo nel 1925. Antonella Ranaldi è la soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio della città metropolitana di Firenze, Pistoia e Prato. Sentiamo.
L'occasione di presentare l'avvio del restauro di San Giorgio contro il drago di Piero del Pollaiolo è anche un modo per attrarre l'attenzione su questo museo. Museo molto particolare, eclettico nel suo genere, che raccoglie tanti oggetti diversi. È veramente, si può anche a seguito dei restauri compiuti, insomma, negli anni non troppo lontani, il pregio è aver riportato un po' quell'atmosfera dedicata da questo, a questo palazzo quando era di Stefano Bardini. Tutto era collegato con giardini di Villa Bardini. Il luogo quindi è ricco di interesse, il museo particolare, eclettico, e qua si può respirare un po' di quel, dell'aria, dell'atmosfera di quel periodo in cui si raccolgono tanti oggetti provenienti dalla città, demolizioni, in contesto antiquario significativo. E sarà un restauro a porte aperte. Il restauro verrà condotto qui nel museo, quindi i visitatori, anche incuriositi di queste operazioni, potranno in qualche modo assistere e partecipare a questo momento.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, naturalmente l'elezione del nuovo pontefice, a nomina del nuovo pontefice, ripetiamo, il cardinale Prevost, Robert Francis Prevost, che ha assunto il nome di Papa Leone XIV, ha un po' scompaginato anche la scaletta di questa newsline. Vi dovevamo proporre la storia della bandiera rom che arriva sulla vetta dell'Everest con la persona che ce l'ha portata, cioè Gennaro Spinelli dell'Ucri, ma ve lo facciamo sentire domani. Invece questa sera vi raccontiamo la storia della seconda guerra mondiale, per così dire, o meglio di quello che accadrà domani e dopodomani, con il convegno dell'Istituto Storico Resistenza Toscana e la SPCGL Toscana, prima a Scandicci, domani iniziativa appunto al Centro Rogers. Lo facciamo ringraziandolo con il professor Riccardo Saccenti dell'Università di Bergamo. Grazie di essere con noi, professore.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Nelle more dell'elezione di questo pontefice, naturalmente parliamo di fatti di 80 anni fa, no? Ma che tipo di eredità ha ancora oggi la seconda guerra mondiale nel nostro mondo, in questo mondo così complicato? Raccontavamo prima di quello che accade a Gaza, con l'affermarsi di anche di nuove autocrazie, con una guerra guerreggiata in molti punti caldi e strategici del globo. Che rimane ancora di quella vicenda?
Ma di quella vicenda rimane ovviamente, oltre alla memoria, i segni che la guerra ha lasciato. Resta da un certo punto di vista, soprattutto per noi europei, resta un aspetto fondamentale, che è l'Unione Europea, nel senso che il contesto di pace che noi abbiamo vissuto negli ultimi 80 anni è figlio di quel 9 maggio 1945. Nel momento in cui finisce la guerra, i cittadini europei vedono gli effetti di nazionalismo, totalitarismo, di una violenza mai vista nella storia dell'umanità, e costruiscono, fanno la fatica di costruire un percorso di pacificazione, un percorso di pace. Quindi per l'Europa questa non è semplicemente una data di ricordo o di memoria, è la genesi di quello che è l'Europa di oggi, in un certo senso.
Un'Europa però, professore, mi scusi la interrompo, che prego. Proprio in questi momenti, no, si dimostra abbastanza fragile rispetto alle sfide che ci sono nel mondo. Vediamo la questione dei dazi con delle risposte in ordine sparso, ma se vogliamo anche, come dire, questa così la ricerca di un'identità che sia in qualche modo capace di dialogare con forza sullo scenario geopolitico complicato che ci troviamo di fronte.
Sì, sì, questo indubbiamente è vero, cioè l'Europa vive una fase di grande fatica e molto complessa, e certamente l'assetto con cui l'Europa si presenta in un mondo in cui sono tornate le potenze regionali, in cui è tornata una pratica delle relazioni internazionali così muscolare, sembra molto debole. Però al tempo stesso dovremmo ricordarci che questa Europa appunto non è stata fatta in un giorno, e che comunque quello che oggi da europei viviamo è un unicum a livello planetario, cioè nessuna altra regione del mondo voi avete una situazione in cui paesi che per secoli si erano fatti la guerra hanno messo da parte l'uso delle armi e su decisioni fondamentali, il mercato del lavoro, la tutela dei diritti, decidono di procedere insieme. Quindi in qualche modo, diciamo, certamente l'Europa è una grande incompiuta ad oggi, se la guardiamo oggi, ma se la guardiamo da quel 9 giugno dal 9 maggio del 45, l'Europa era un cumulo di macerie. Quindi la storia ci serve anche per ricordare quanto è faticoso e quanto non è scontato il cammino dei popoli. Alla fine della guerra nessuno avrebbe scommesso su un'Europa di pace, di democrazia che sarebbe durata per 80 anni. Eppure è successo, e questo perché la storia dipende dalle scelte che gli esseri umani fanno.
E speriamo che le prossime scelte degli esseri umani siano migliori di quelle che stanno prendendo in questo momento. Grazie di essere stato con noi.
Grazie,
professor Riccardo Saccenti. Buona serata.
Grazie, buona serata.
Professor Saccenti, Università di Bergamo. Allora, è arrivato un messaggio sulla questione del Papa. Non ci andavo prima alla messa, credo non ci andrò neppure adesso, ci dice Alessandro, quindi non ti ha convinto Leone XIV. Vabbè, nome però altisonante, no? Leone XIV, un po' secondo me un rimando comunque a una chiesa un pochino più tradizionale, mi sembra, dalla scelta, poi potrei sbagliare, però certamente Leone ti rimanda subito a delle epoche precedenti, a un Papa Medici addirittura, insomma tante storie precedenti, ma vedremo, perché poi naturalmente, come sempre, la storia si giudica, come il professor Saccenti ci ha spiegato, si giudica poi dai fatti, no? Da quelle che sono le conseguenze ed è quelle che faranno poi su cui poi dovremo fare il bilancio oppure le considerazioni. Quindi aspetteremo le sue prime mosse. Nel frattempo, prima delle previsioni del tempo, vi dico un paio di notizie ancora. Il cantiere di tratto della 1 tra Firenze Sud e Incisa per l'ampliamento della carreggiata a partire dalla metà di maggio entra in una fase centrale con l'avvio dell'attività propedeutica e alla rimodulazione del tracciato originario dell'Autosole, a renderlo noto alla società Autostrade, spiegando che dal 10 maggio verranno realizzati 5 nuovi cavalcavia per sostituire i corrispettivi sovrappassi esistenti, quali verranno dismessi solo dopo la messa in esercizio dei nuovi. Vanno avanti invece i lavori della linea tranviaria per Bagnaripoli da Firenze. Nella notte tra domani 10 maggio sarà attivata la seconda fase del cantiere C3 in viale Giovane Italia, con il ribaltamento sul lato Caserma Baldissera. Le operazioni scatteranno alle 21 di domani mattina, della mattina, e la mattina successiva la viabilità sarà nell'assetto previsto durante questa fase di lavori, ovvero due corsie a centro viale, direttrici da Piazza Piave verso Lungarno Zeccavecchia centro, verso Lungarno Pecori Givaldi in uscita città, saranno quindi garantite e restano sempre due corsie a disposizione della circolazione. Domani il cielo sulla Toscana parzialmente nuvoloso in mattinata, maggiore addensamento al pomeriggio con possibilità di locali rovesci sulle zone interne, i venti sono deboli da ovest-nord-ovest, pari poco mossi o mossi, e le temperature in aumento nei valori massimi. È davvero tutto. Linea Milano per il GR Network, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.